Esteri, la rassegna stampa dei giornali internazionali, a cura di Roberto Festa.
Buongiorno, presunto biglietto di suicidio di Epstein reso pubblico. Un giudice federale ha reso pubblico il biglietto che, secondo l'ex compagno di cella di Jeffrey Epstein, sarebbe stato trovato in una graphic novel. Allora il New York Times non conferma che il biglietto sia stato scritto da Epstein. Il titolo questa mattina del quotidiano newyorkese, ovviamente la notizia ce l'hanno altri media internazionali, è un nuovo tassello che si aggiunge, diciamo, all'enorme complesso mosaico della storia di Jeffrey Epstein, il finanziere accusato di traffici sessuali e di essere un pedofilo morto in carcere nell'agosto del 2019. Allora, sulla sua morte, che le autorità hanno designato, appunto, hanno affermato essere suicidio, ci sono sempre stati molti dubbi, molte ipotesi, appunto, sul fatto che Epstein non si fosse suicidato ma fosse stato ucciso. Adesso invece salta fuori questo biglietto in cui c'è scritto: mi hanno indagato per mesi ma non hanno trovato nulla, non hanno trovato nulla in maiuscolo. È un privilegio poter scegliere il momento in cui dire addio, continua il biglietto. Cosa vuoi che faccia? Che scoppi a piangere, si legge sempre nel biglietto, non è divertente, non ne vale la pena. Anche questo è tutto in maiuscolo e conclude appunto questa frase: non è divertente, non ne vale la pena questo biglietto che sarebbe appunto stato lasciato da Epstein. Il compagno di cella appunto di Epstein, si chiama Nicholas Tartaglione, ha dichiarato di aver trovato questo biglietto nel luglio 2019. Quindi, dopo che Epstein era stato trovato privo di sensi con una striscia di stoffa avvolta attorno al collo, si trattava del primo tentativo di suicidio di Epstein, che sopravvisse a quell'episodio. Tra l'altro, lo stesso Tartaglione, quindi il compagno di cella, era stato sospettato di aver tentato di uccidere Epstein. Epstein, che fu comunque trovato morto alcune settimane dopo, quindi nell'agosto del 2019, all'età di 66 anni. Tutto questo avviene nel Metropolitan Correctional Center di Lower Manhattan, che ora è stato chiuso. Comunque, Tartaglione ora si trova in un carcere in California, ha parlato in un'intervista al Times di questo biglietto, il Times ha presentato una petizione al tribunale e ha ottenuto quindi la desecretazione del documento, che era finito tra le carte del procedimento legale di Tartaglione stesso, quindi non era mai stato insomma rivelato, non era entrato ovviamente negli Epstein Files. Il Times non autentica questo biglietto, che però ripete un'espressione, scoppiare a piangere, che Epstein aveva usato in alcune delle sue mail. Include un'altra frase, niente divertimento, anch'essa usata da Epstein nelle email. In conclusione, dubbi e ipotesi sulla morte di Epstein continueranno con ogni probabilità. Il documento, questa lettera, mostra comunque come Epstein si trovasse in quei mesi in uno stato psicologico incline al suicidio, che fu appunto quello che, secondo le autorità mediche e giudiziarie di New York, fece qualche settimana dopo, appunto, Epstein, secondo la verità ufficiale, diciamo così, si suicidò. Allora vado a Le Monde, che oggi apre con questo titolo: Russia, un'immersione nei segreti dell'Università Bauman di New York, che forma i migliori hackers. Un consorzio mediatico internazionale di cui Le Monde fa parte ha consultato i documenti interni dell'Università russa Bauman, che rivelano il contenuto dei corsi per i futuri soldati della guerra dell'informazione russa contro l'Occidente. All'interno dell'Accademia Militare della prestigiosa Università Tecnica Bauman di Mosca, un dipartimento segreto prepara gli studenti ad entrare nel GRU, cioè il Servizio di Intelligence Militare Russo. Lì imparano a sviluppare una campagna di propaganda, ma anche a violare un server e a creare un virus. I giovani addestrati vengono poi assegnati a unità accusate di aver condotto attacchi informatici tra gli altri, per destabilizzare le Olimpiadi di Parigi del 2024, per destabilizzare la campagna presidenziale di Emmanuel Macron nel 2017 e accusati anche di aver preso di mira le infrastrutture ucraine. Una video inchiesta la trovate sul sito di Le Monde proprio a proposito di questa Università Tecnica Bauman di Mosca. Ovviamente la guerra in Iran resta al centro di molte aperture dei media internazionali oggi, ecco per esempio Al Jazeera. Trump afferma che un accordo con Teheran è possibile. Israele intanto bombarda Beirut. Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato di aver avuto ottimi colloqui con l'Iran, aggiungendo che è molto probabile che raggiungeremo un accordo. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano afferma invece che una proposta statunitense per porre fine alla guerra è ancora in fase di valutazione e che Teheran comunicherà la sua risposta al mediatore Pakistan dopo aver definito le proprie posizioni. Quindi ancora una volta diciamo il presidente statunitense cerca di trasmettere un senso di controllo della situazione, parla di negoziati ormai vicino alla conclusione. Allora non è stato così nel passato, vedremo se invece in questa occasione Trump ha ragione. Certo è che l'Iran non ha particolare interesse a firmare un accordo che non sia vantaggioso per sé, in questo momento infatti soprattutto Trump ad aver bisogno che la guerra finisca. Ecco tra l'altro un pezzo che apre l'edizione di oggi del New York Times: le truppe statunitensi in Medio Oriente attendono il prossimo momento cruciale, l'esercito americano è sostanzialmente in stato di allerta mentre i funzionari forniscono segnali contraddittori, scrive il Times, sullo stato della guerra contro l'Iran. In effetti, mentre dice che la guerra è sostanzialmente finita, che l'accordo è vicino, Trump afferma anche che l'Iran potrebbe essere soggetto a nuovi bombardamenti. Sul Times oggi trovate anche un altro pezzo che ha questo titolo: guerra e carenza energetica crescono l'influenza della Cina in Asia. La guerra in Iran spinge i paesi vicini alla Cina a chiedere aiuto, conferendo a Pechino l'influenza che da tempo la Cina appunto ambiva a ottenere. Questo diciamo è un altro effetto di lungo periodo per nulla positivo per gli Stati Uniti, un effetto appunto della guerra con l'Iran. A proposito di effetti della guerra, ecco un pezzo del Wall Street Journal oggi. Allora, il titolo è questo: oltre 20.000 marinai bloccati a causa della guerra con l'Iran. Ecco chi chiamano. Incontra il rappresentante sindacale che funge da ancora di salvezza per i marinai intrappolati, marinai americani intrappolati in mare dalla chiusura dello stretto di Hormuz. Allora, c'è anche un video, tra l'altro, collegato a questo articolo. Però vi leggo l'attacco. Ogni mattina il rappresentante sindacale Mohammed Arracedi si sveglia con decine di messaggi WhatsApp e chiamate perse. Un marinaio su una nave mercantile nel Golfo Persico non viene pagato da mesi, su un'altra imbarcazione le provviste stanno finendo. In qualità di coordinatore regionale della Federazione Internazionale dei Lavoratori dei Trasporti, Aracedi è una delle poche persone cui i marinai bloccati dalla chiusura dello stretto di Hormuz possono rivolgersi per chiedere aiuto. Finora Arracedi e il suo team hanno ricevuto oltre 22.000 richieste di assistenza. Le condizioni nello stretto, afferma appunto Arracedi, questo rappresentante sindacale, stanno peggiorando. Non esiste assolutamente alcun precedente per quello che sta accadendo ora, dichiara appunto Arracedi. Sul Wall Street Journal c'è appunto un video che mostra come Arracedi risponde alle quotidiane richieste di aiuto dei marinai che si trovano ad affrontare bombe e scorte in esaurimento. L'apertura del Wall Street Journal comunque è dedicata oggi a un fenomeno economico significativo, cioè come l'amministrazione Trump è diventata un attivo investitore. La volontà del presidente di acquisire partecipazioni statali in società private sta mettendo in subbuglio i leader aziendali, cioè i leader delle aziende, delle società americane. L'apertura del Washington Post oggi è dedicata a qualcosa che il governo americano, diciamo, ha preferito non evidenziare. titolo. L'Iran ha colpito molte più infrastrutture militari statunitensi di quanto riportato, mostrano le immagini satellitari. Le immagini pubblicate dai media statali iraniani e verificate dal Washington Post mostrano danni ad almeno 228 strutture o attrezzature in siti militari statunitensi. Secondo appunto questa analisi del Washington Post, basata su immagini satellitari, i raid aerei iraniani hanno danneggiato o distrutto almeno 228 strutture o attrezzature in tutto il Medio Oriente, colpendo hangar, caserme, depositi di carburante, aerei e importanti apparecchiature radar di comunicazione e di difesa aerea. L'entità della distruzione è di gran lunga superiore a quanto riconosciuto pubblicamente dal governo degli Stati Uniti e precedentemente riportato. Tra l'altro, oggi sul Washington Post c'è anche un attacco molto duro a Zohran Mamdani, il sindaco di New York, in cui si dice appunto che lui sta cercando le risorse per risollevare la città, ma al tempo stesso, diciamo, propaga una retorica di invidia, di odio sociale profondamente negativa per la città di New York. Quindi insomma mostra come Zohran Mamdani continua a essere poco gradito all'elite anche progressiste americane. Allora concludo con un articolo del Jerusalem Post che mostra come continuino a contare le pressioni israeliane nella guerra in Iran. Il Jerusalem Post ha un'intervista ad un ricercatore del INS, che è un think tank israeliano, si occupa di sicurezza nazionale, che dice che la guerra è irrisolta, chiede appunto questo esperto che Stati Uniti e Israele tornino a combattere. L'arroganza iraniana è incontenibile, afferma Beni Sabti, e avverte: l'unico modo per spingere il regime iraniano ad accettare i negoziati e attraverso la ripresa degli attacchi. Quindi da parte israeliana continuano a contare, ad arrivare richieste di andare avanti nella guerra. È tutto con la rassegna stampa internazionale di Radio Popolare. Un saluto da Roberto Festa. Ciao.